complimenti che qualcuno si sia scoraggiato e abbia detto basta. Allora, la perplessità di alcuni di voi che ho sentito nell'intervallo è determinata dal fatto che davvero noi ci è un poco estraneo il paradiso, ci pensiamo poco. È proprio vero allora quello che io ho voluto dire, il paradiso è un grande dimenticato. Perché io non so quando è che voi ne avete sentito parlare. Forse è la prima volta in vita vostra. Sì, però l'avete parlato come quando al bambino si dice ti preparo una bella merenda. Ne abbiamo parlato così. Capite? Quindi non siamo forse scesi, però il problema è che il paradiso è il corrispettivo dell'esperienza umana che noi facciamo, cioè è il riverbero della nostra umanità quando la nostra umanità si incontra con Dio. Però se la nostra umanità è schiacciata sull'animalità, fa fatica a esprimersi nella sua libertà di rapporto con l'amore puro che è Dio. E quindi ci rimane ancora un po' estraneo. E allora per poter capire il paradiso bisogna scendere nelle profondità della propria umanità, capire cosa vuol dire desiderare con purezza di cuore, non desiderare per possedere, desiderare nella libertà, nella gratuità, nel dono, nell'ospitalità dell'altro. Capire cosa vuol dire affetto, che non è una emozione, che non è quel brivido che patisci perché subisci il fascino di un momento. Capire che l'affezione è proprio un legame che ti lega e che ti restituisce in una bellezza che ti dà pace, che ti rende beatificato, felice di dentro. Capire il bisogno che abbiamo di corrispondenza dell'uno nell'altro. Sono tutte esperienze che ci aiutano a percepire poi cosa vuol dire l'incontro con Cristo, no? E quindi dobbiamo fare la nostra grande bella fatica rispetto a un mondo dove tutto è cosificato. Dicevamo tutto commercializzato, no? Dove tutto è misurabile, no? Lavori e pensi che la paga del lavoro sia quel misero stipendio che ti danno al fine del mese, il quale ti rende anche contento. Ma se tu sei onesto con te stesso, capisci che il tuo lavoro non può essere pagato, che c'è qualcosa che sfugge alla paga. Quando io incontro le nostre dipendenti, le mamme che ci servono, io sento molta umiliazione, perché io dico sempre, io non posso pagarvi l'amore che voi mettete quando pulite le cose, non posso pagarlo, posso soltanto riconoscervelo e dire grazie. Queste cose qua noi le abbiamo disimparate. Siamo diventati un poco tutti commercializzati, quindi leghiamo tutto a una materialità. Dobbiamo avere il coraggio che qualche cosa ci sfugga via, che non sia sotto il dominio, che uno possa dire vi voglio bene senza dover costringere un altro a rispondere con la stessa moneta. E dirlo in tutta gratuità di cuore, di poter dire a tuo figlio ti voglio bene al di là di come tu sei, al di là di come tu mi rispondi, al di là di quello che tu puoi fare o non fare, io ti voglio bene nella gratuità. L'abbiamo disimparato, capite? Non patiamo più la gioia, non subiamo più la gioia di questo darci nella gratuità. tutto in base al merito. Il paradiso me lo conquisto perché faccio la brava, perché faccio le pie pratiche, perché dico i rosari, perché... Sentite, dite tutti i rosari che volete, ma diteli con il cuore. E forse allora, anche se sarete distratti, anche se direte il rosario come lo diceva la mia povera mamma, che io quando lo sentivo dicevo: Signore, tu hai delle orecchie buone, perché sei capace di ascoltare anche quello che la mia mamma non dice. Perché la cominciava in sci, Ave Maria piena di grazia, Dominus tecum, Jesus, Amen. La saltava via tu scos, saltava via tutto. Ma è buon Dio. Eh? Sì, ma perché era quello che era, perché poveretta. No. Ma che importa? Ma che importa? Quando lei ci guardava e diceva, Fie a disumarusare, cosa voleva dire? Voleva dire, guardate, io vi voglio consegnare un bene prezioso, che è quello che voi impariate a capire che Dio è importante per voi. Chiaro? Quindi dobbiamo stare attenti a capire che se non entriamo in questa dinamica dell'amore, noi non capiremo nulla della vita spirituale, non capiremo nulla perciò del paradiso, ma non capiremo neanche l'inferno. Ve ne accorgerete quando ve ne parlerò. Certamente, scusate, e anche del purgatorio. Vediamo, cerchiamo di parlare insieme, per diminuire un po' la cosa. Non lo so cos'è che è. Comunque abbiamo intrapreso un cammino di questo genere. Anzi, vedo che eravate piuttosto ignorantelli su queste robe, eh? Quindi mi sento abbastanza quasi professore per poter dire questa cosa. Va bene. Allora, vediamo allora di riprendere il nostro cammino. La verità della fede, che cosa dice? Voi sapete che i dogmi della fede sono formule ben precise, ben fissate. Nel credo diciamo, credo alla vita che verrà, e il mondo che verrà. Credo nella vita eterna e il mondo che verrà. Ma il dogma della fede dice così, che i beati, cioè i salvati, i beati, vedono l'essenza divina a faccia, senza che ci sia la mediazione di nessuna creatura, in modo scoperto, chiaro e palese. Allora, i beati vedranno Dio a faccia, nella sua essenza, nella sua cioè intimità più profonda, vedranno, e non c'è nessuna mediazione, ma in modo scoperto, chiaro, palese. Ah, sembra una formula. Allora, vi dico subito quello che non è. Io forse ve l'ho già detto, perché è impossibile che dopo 10 anni che vi parlo non ve l'abbia detto sta roba qua, perché è impossibile. Quindi magari non vi ricordate, ma ve la dico. La suora, quando io ero ragazzino che andavo all'asilo, e quando doveva all'asilo, all'oratorio, quindi faceva catechismo, quando arrivavo a questo punto e mi spiegava il paradiso, siccome eravamo nel 1952, 53, 54 e i primi cinematografi erano arrivati negli oratori milanesi, allora la suora ci diceva: ragazzi, il paradiso sarà come sederci in questa bellissima sala dell'oratorio e vedere tutti i film del mondo. E sapete cosa dicevo io? Siccome a me piaceva giocare al pallone, dicevo, che noia, che noia. Me l'avessi presentato come bei campi di pallone, un San Siro per dire, probabilmente avrei avuto un'immagine più adeguata a me. Ma questa roba qua, i beati vedono l'essenza di Dio apertamente, senza oscurità, senza mediazione, in maniera chiara e palese. Vedere Dio, cioè che cosa vuol dire vedere? Allora, innanzitutto vi devo dire che una cosa è guardare e una cosa è vedere. Uno può guardare tante cose, ma certe cose le vede. Il vedere è un entrare in una relazione con ciò che si vede. Quindi il vedere crea una compartecipazione, crea un legame. Quando voi passate davanti a una vetrina, faccio una banalità, passate davanti a una vetrina e vedete una cosa bella, la prima cosa che fate è che cade sotto la visuale, quindi la guardate. La prima cosa è la guardate. Ma dopo che l'avete guardata, la riguardate. Incominciate a vederla. Poi dite, no, non ho i soldi. Andate a casa, la testa frulla e incominciate a vederla in un'altra maniera, dal di dentro. Così il giorno dopo state andando per il paese, voglio passare a vedere bene quella roba là. Allora uno ritorna e incomincia a guardarla sempre più in profondità, incomincia cioè a desiderarla. Quindi quando la desidera la vede in una maniera di amabilità. Quindi quella roba lì, prima di averla ancora posseduta, uno l'ha già posseduta dentro di sé. Non è un caso quando Gesù dice che tu fai peccato anche soltanto guardando una donna e desiderando nel tuo cuore. Una donna è anche l'uomo, sia chiaro, pari, cioè il guardare crea un legame. Indica una compenetrazione della coscienza con un altro. Quindi, quando la dottrina ci dice che in paradiso i beati vedono l'essenza di Dio, vuol dire che sono compenetrati della natura più profonda di Dio. Qual è la natura più profonda di Dio? Di essere l'amore, cioè di essere nella sua sostanza. Dio è colui che si dà. Dio è colui che si dà, è colui che non tiene, colui che non trattiene. Gesù ci rivela che Dio è Trinità. Il Padre è colui che genera il Figlio e che si travasa nel Figlio. È colui che dice: la divinità che io possiedo non la tengo per me, ma io la do tutta al Figlio. Difatti noi diciamo che il Padre è Dio, sì o no? Il Figlio è Dio? Ah, ok. Quindi il Padre ha travasato tutto se stesso nel Figlio. Il Padre è donazione, è dedizione di sé. E dice: io non tengo per me la divinità, ma io la metto in comunione. E questo atto di mettere in comunione è la generazione del Figlio. È la relazione sussistente, come si dice in teologia. Fa diventare genera il figlio, non fa essere. Come voi donne che avete generato un figlio. Per cui non siete più soltanto donne, ma siete madre. No? La generazione è l'espressione, è l'atto con il quale Dio esprime se stesso. Quindi ama. Nel donarsi uno ama. L'amore è questa espropriazione di sé, è questo dire non tengo tutto per me, lo travaso, lo concedo, lo do. E il figlio che cosa fa? Il figlio è Dio? Sì. Trattiene per sé la divinità?
No.
A sua volta riconosce l'amore con cui è amato. Lo riconosce, dice, ma quanto mi vuole bene il padre, no? E in questo quanto mi vuole bene il padre è ciò che procede da lui, è l'amore che procede da lui ed è restituito al padre, è lo Spirito Santo. Per cui come in un'immagine bella possiamo dire che Dio è una danza d'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Siccome è amore e l'amore non crea limiti, potrebbe bastare a se stesso, ma Dio nella sua infinita bontà ha deciso di creare, cioè di fare sorgere dal nulla tutte le creature, noi, me. Ha deciso che io esista, exista, che esista fuori di lui, diverso da lui. Ha deciso che io esista come creatura e imprime il marchio, il suo marchio, il marchio della sua paternità, che è il figlio è il marchio della paternità di Dio, la imprime dentro di me. Per cui io sono chiamato nella mia libertà, che posso usare solo io, di fronte alla quale lui stesso si è limitato, perché se non si fosse limitato io sarei rimasto un burattino nelle sue mani. Quindi lui si è limitato e ha detto, tu che porti l'immagine del mio figlio in te, per cui sei immagine di Dio, io non posso fare altro che desiderare, Dio desidera ciascuno di noi, io non posso fare altro che desiderare che tu riconosca questa immagine e che perciò anche tu, come il figlio, tu riconosca me. Quindi si crea un vortice d'amore, un vortice di reciproca riconoscenza, di appartenenza reciproca, perciò di compartecipazione. Allora, il vedere Dio a faccia vuol dire entrare in questa circolarità, no? E quindi del sentirsi amato e dell'amare, del sentirsi continuamente amati e del continuamente amare, come un amante che dice ti voglio bene, ti amo. Perdutamente ti amo e non si stanca mai di dire ti amo. E il paradiso è questa roba qua. Qui non c'è più nessuna noia, non c'è più nessuna stanchezza, perché uno, quando è dentro nella logica dell'amore, il tempo, che per noi è spazio che segna, che segna e quindi delimita e quindi ci stringe e quindi diventa un poco prigione, no? In paradiso no, non ci sarà più, non c'è più il tempo, quindi, perché non c'è più il limite, per cui saremo in questo vortice permanente del riconoscere quell'amore che Lui continuamente ci dà e di cui noi siamo continuamente grati. Questo avviene proprio perché noi, nella misura in cui noi siamo capaci di essere fedeli a questa dinamica che è incisa dentro di noi, allora saremo beati, beatificati. Non so, come uno che, come un papà che vede il suo bambino che fa i primi passi, no? Si bea, si dice così in italiano, no? È beato nel vedere, vieni, vieni, e noi il bambino che corre verso il papà, e noi siamo figli. E noi continuamente siamo in questa dinamica di avvicinarci a questa sorgente dell'essere, all'amabilità assoluta che è Dio, ed entrarvi direttamente e goderne, essere felici perché finalmente l'approdo del nostro desiderio ha trovato la sua meta. Ecco, di questo vi dicevo, noi in fondo cominciamo già a sperimentarlo, nella misura in cui noi accettiamo la logica di umanizzarci, cioè di prendere dentro di noi la figura di quel figlio amato, benedetto, che è Gesù. Perciò vivere come Gesù vuol dire vivere come... come la nostra umanità dal di dentro ci chiede di vivere. Dicevamo prima, la lettera prima ai Corinti, quando Paolo dice conoscerò come sono conosciuto. Quindi c'è questa circolarità, sentite, conoscerò così come sono conosciuti. E sarà la gioia, cioè sarà la pienezza. Allora non avrò più paura, allora non devo più nascondermi, allora cadono le barriere, allora le ombre non ci sono più. Allora io sarò chiaro a me stesso e finalmente dirò, meno male, tutte le mie ambiguità, tutte le mie storture, le mie debolezze saranno come l'ombra che svanisce quando il sole illumina pienamente la persona. No? Il paradiso è questa realtà beatificante. Che dà pace, che dà ristoro, che ti lascia sereno, non so. Sono momenti che noi in qualche modo umanamente già sperimentiamo in certe occasioni. Immaginate quando avete dovuto subire un esame difficile e siete andati lì pieni di angoscia, no? E poi misteriosamente siete stati bravissimi perché vi è venuto in mente tutto quello che dovevate dire alla fine, che non credevate nemmeno a voi stessi, dite, ma come ho fatto? Io che ero così ingarbugliato, così. E allora il professore vi riconosce e dice, bene, 10 lode. Wow! Uno esce fuori, sembra alleggerito, sembra di camminare mezzo metro di altezza. Oppure quando, non so, avete patito la sofferenza più nera perché il medico vi ha detto c'è una macchiolina, non sappiamo di che cosa si tratti, bisogna fare un'ecografia. Come vai sotto quella macchina? Quanti rosari dici mentre ci vai sotto? Angosciata, poi improvvisamente disse il medico: oh, ci siamo sbagliati, c'è nessuna macchia, tutto bene. Oh. Cioè sono momenti che noi sperimentiamo, no? Allora io, ecco, allora io, siccome il paradiso io non l'ho ancora visto, penso neanche voi, no? Qualcuno l'ha visto? Me lo dica, me lo faccio raccontare. No, nessuna mano si alza, nessuno. Allora io ho questi momenti che posso, come dire, intuire, essere facsimile, un poco anche, proprio un po' limitato, direi, molto ridotto, tutto sommato, quello che è il paradiso. Vedere, quindi vedete che dire, vedere Dio a faccia, senza intermediari, direttamente, entrando nella sua più profonda essenza di essere l'amore, insomma, non è una formula astratta, oscura, che no, ma indica proprio questa compenetrazione fra te e colui che ami. No? Ecco, ma qui nasce anche l'impegno. Cioè l'impegno non nasce dalla paura di perderlo, ma nasce dal desiderio di poterlo incontrare. Allora, dove consiste l'impegno? Qual è la vera ascesi? Qual è il vero modo di essere cristiano? Il vero modo di essere cristiano a questo punto consiste nel dilatare il proprio desiderio di Lui. Ti desidero. È vero, sono un peccatore, non sono degno, non me lo merito, ma io ti desidero. Io ti voglio. Perciò io ti benedico. Ti dico grazie. Grazie che mi hai dato una libertà. Grazie che per mezzo di questa libertà che mi hai dato io posso benedirti. Potrei maledirti. Potrei bestemmiarti. No, ma io ti benedico. Allora, il modo per vivere il paradiso, per centrare l'obiettivo, diciamo così, se vogliamo usare una parola perfida che a me non piace, ma che comunque può rendere l'idea, per realizzare la meta a cui il mio cuore tende oggettivamente, no? Perché il cuore è fatto per questo, allora il modo è dilatare la mia libertà. Con la mia libertà ringraziare Dio, con la mia libertà dire ti voglio, con la mia libertà dire ti ringrazio. Capite? Cioè entrare dentro nell'autocoscienza di sé. Perché Dio non vuole essere onorato con le labbra. Lo dice il Vangelo, vero?
Sì.
Non vuole essere onorato con le labbra. Vuole essere onorato con il bene più prezioso che Lui ci ha dato, che è la libertà. Noi non possiamo lasciare la nostra libertà sedimentata dentro di noi a dormire. La nostra libertà la dobbiamo tirare fuori, dobbiamo tirarla fuori a galla. Ve l'ho raccontato, quell'episodio che mi ha fatto capire bene, quando una donna tanti anni fa venne da me tutta arrabbiata contro Dio e mi diceva: io non posso fare altro che maledirlo. Io stato in silenzio perché mi faceva male. Poi gli ho detto: però tu hai una possibilità enorme. Tu puoi maledirlo, ma tu puoi anche benedirlo. E questa potrebbe essere la tua salvezza. Poter dire dal fondo della mia libertà, nonostante che io sento tutta una ripulsa, io decido, mi determino di dirti ti voglio bene. Quella donna stette in silenzio un istante, poi proruppe in un singhiozzo di lacrime irrefrenabile, finché guardandomi Grazie, Padre. E ho imparato che ho un potere enorme. Ho imparato che ho la libertà. Per cui posso dire a Dio anche che lo amo, anche se mi fa passare le prove dell'inferno. Questo è un mistero proprio dell'uomo. Questa è la possibilità che noi abbiamo. Potere tirare fuori da noi stessi, da questo dono infinito che Lui ci ha fatto, tirare fuori da noi stessi questa benedizione di Lui, dire ti voglio bene. Questo è la strada del paradiso, capite? Perché quando uno è così, poi farà anche le opere buone. Ma in paradiso non andiamo per le opere buone che facciamo, ma per l'amore che mettiamo nelle opere buone. San Vincenzo, il mio santo, diceva, non basta fare il bene, bisogna farlo bene. Capite? Quanta gente fa il bene? Ma lo fa per dovere, lo fa per sentirsi dire bravo, lo fa per fare carriera. Ma dove porta tutto questo? Lo porta a rinforzare il suo potere di acquisto, ma non a crescere nell'amore. E allora non si fanno tanti passi avanti. Ecco, questo si chiama visione beatifica. Avete mai sentito parlare di questo termine? Il paradiso è una visione beatifica, cioè è quello sguardo in Dio che ti rende felice. Visione, guardare, beatifica, che ti rende beato, cioè che rende felice, no? San Pietro nel Vangelo dice che noi siamo resi partecipi della natura divina, che è la stessa cosa di dire che vuol dire la visione beatifica è il vedere Dio faccia a faccia nella sua essenza, nella sua intimità. Allora capirete che questa visione non è un vedere statico, cioè come guardare una statua, no? Ma la visione beatifica è una relazione, un rapporto, è un rapporto di amore, come quando due si vogliono bene si guardano negli occhi, no? Si guardano negli occhi e si capiscono subito, no? E lì, se guardando negli occhi l'altro tu scopri che c'è una piccola menzogna, allora lo fulmini, con gli occhi aperti, fulmini. E quell'altro si sente bruciare dentro la menzogna con cui guardava. È purgatorio questo. Si sente bruciare, tagliare metà dentro. E dire, è vero, non sono capace di rispondere a questo sguardo libero, aperto, totale, che è lo sguardo di Dio nei miei confronti. Allora impariamo subito. Impariamo subito a sciogliere queste durezze che ci bloccano, che ci fermano su noi stessi. Bene, mi pare di avervi detto abbastanza sufficienza. Io vi invito a fare una cosa. Siccome avete lì il foglio dove c'è scritto tutto quello che io vi ho detto, c'è scritto tutto. Tutto, c'è scritto tutto. Non credo che non... Anzi, c'è scritto molto di più di quello che io vi ho detto. Allora, è perché se volete imparare dovete anche leggere. Allora vi do il compito, posso darvelo? Allora provate a leggerlo con calma, pezzetti, e poi ricordarvi le cose che avete ascoltato. Questo vi aiuterà a entrare dentro in questo tipo di logica. Va bene? Diciamo un Padre nostro?
Sì.
nel Padre nostro c'è già tutto il paradiso, provate a pensarlo. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
E buona Quaresima, eh?